Tracce.
Ma buongiorno di venerdì, anche oggi qui con ricordi radiofonici che tornano a farsi ascoltare. Sarà Tognola con voi fino alle 15. È un piacere accogliere in apertura di Tracce Cher con Love and Understanding, questo brano del 1991. Adesso passiamo ad aprire i nostri cassetti della memoria, perché tra le date che vogliamo ricordare oggi c'è quella del 30 gennaio 1948. Il Mahatma Gandhi, leader politico e padre spirituale dell'India indipendente, strenuo apostolo della resistenza non violenta, viene assassinato a New Delhi da un estremista hindu. Con la sua morte si chiude una delle esperienze politiche e spirituali più radicali del Novecento. Da desiderio le ceneri di Gandhi vengono sparse nei grandi fiumi del mondo, dal Gange al Nilo, dal Volga al Tamigi, un gesto simbolico che supera i confini dell'India e affida la sua eredità all'umanità intera. A più di 60 anni di distanza il pensiero di Gandhi continua a interrogare il presente, la non violenza come scelta etica, ma anche come scelta politica e collettiva, naturalmente in un mondo attraversato da conflitti purtroppo sempre nuovi. E a distanza di decenni il suo pensiero continua a parlarci, ve lo dico perché adesso riascoltiamo una riflessione proposta da un programma di Rete 2 qui nel 2009, si intitolava Il Punto. Protagonista Alberto Pellissero. Alberto Pellissero è studioso di indologia, sanscrito e religioni dell'India. Ascoltiamo insieme.
Il Punto.
La non violenza di Gandhi affonda le sue radici nella pratica e nella teoria di questa concezione, così come è stata elaborata dalla civiltà indiana nel corso di almeno un paio di millenni. Gandhi ha avuto il merito di trasferire la teoria e la pratica della non violenza da un ambito a un altro. In questo senso, la non violenza era stata teorizzata e praticata sostanzialmente in ambito religioso, sia nell'ambito della religione indiana tradizionale, ossia quello che generalmente si chiama induismo, sia nell'ambito di due religioni invece fondate, con un fondatore storico, cioè il jainismo e il buddismo. Il grande merito e la grande innovazione che Gandhi ha compiuto è stata trasferire la teoria e la pratica della non violenza nell'ambito della politica. E questa è probabilmente la novità principale che Gandhi ha introdotto. E questo è un elemento abbastanza dirompente nella civiltà indiana, perché mentre in una epoca precedente la non violenza era riservata a una categoria di persone che programmaticamente si ritiravano dal mondo, rinunciavano al mondo, fossero essi degli asceti per l'induismo o dei monaci per il buddismo e per il jainismo, Gandhi invece ha sostenuto con il suo esempio, oltre che con i suoi scritti, che era possibile praticare la non violenza restando immersi, sprofondati nel mondo, cioè all'interno di un orizzonte politico. Chiunque si sia un pochino interessato a questa civiltà sa che non è casuale che un personaggio come Gandhi sia nato in India, proprio perché aveva alle spalle una lunga tradizione di teoria e pratica della non violenza. Sostanzialmente la non violenza risponde a un principio che si basa molto di più sulla volontà che sta dietro al comportamento che non sul comportamento stesso. Le faccio un esempio che chiunque abbia sentito qualche cosa di Gandhi ha già sentito, non è certamente nuovo. Un chirurgo che, per esempio, debba scegliere, nel caso in cui vuole salvare la vita di un paziente affetto da cancrena, di amputare o meno l'arto incancrenito, sicuramente commette un atto violento, perché durante l'amputazione di un arto si versa del sangue, si adoperano strumenti atti a offendere, bisturi, addirittura seghe per segare le ossa, eccetera. Però nessuno può dire che questo comportamento sia un comportamento violento. L'atto è violento, ma l'intenzione che c'è dietro l'atto non è violenta, anzi l'intenzione è quella di salvare la vita del paziente.
La voce di Alberto Pellissero, studioso di indologia, sanscrito e religioni dell'India, in questa puntata di Punto, Rete 2 del 2009, dedicata appunto al pensiero di Gandhi, la non violenza non come mito ma come scelta radicale e difficile. Questa era la prima traccia, perché proprio oggi nel 1948 il Mahatma Gandhi veniva ucciso da un estremista indù. Ti sposerò, questa io la chiamo, non è una canzone, è una ballata per me del 2002, una dichiarazione d'amore in forma di viaggio. Jovanotti, questo racconto poetico fatto di complicità, quotidianità condivise, tratto tra l'altro dall'album Il Quinto Mondo.
Non mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Passeranno gli anni, cambierò colore, ma io son sicuro che saremo ancora noi due. Come l'asino ed il bue, come il bianco e il nero, come una bicicletta che va sopra la collina, in salita a fatica. E poi giù come a plana, tra mille girasoli, tra tutti quei colori, verso una piccola abbazia, dove ogni giorno che vivrò, ti sposerò, ti sposerò. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, siamo diventati forti come una verità. Ricominciamo, andiamo lontano come sconosciuti, soli in una grande città. Ciao, piacere, come stai? Di che segno sei? Come ti chiami? Andiamo strada, con lo zaino in autostop, arrivare a Capo Nord, tra tutti quei gabbiani, e prenderti le mani, noi due abbracciati in un iglu, dove ogni inverno che vivrò ti scalderò. Ti scalderò.
14 e 20 minuti e passiamo alla seconda data del calendario delle nostre tracce pomeridiane. 30 gennaio 1882 nasce Franklin Delano Roosevelt, politico statunitense destinato a segnare il Novecento, presidente degli Stati Uniti dal 1933 al 1945, l'unico ad aver ricoperto la carica per 4 mandati consecutivi, guidando il paese attraverso la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. A Roosevelt è attribuita una frase che suona oggi un po' come una riflessione sul tempo e naturalmente una riflessione anche sul potere, ed è questa: quando sei giovane cerchi un modo per ammazzare il tempo, quando sei vecchio cerchi di fare in modo che il tempo non ammazzi te. È una battuta sicuramente amara, comunque ironica, l'abbiamo condivisa per questo, che comunque restituisce il senso di una vita politica vissuta sotto la pressione della storia e dell'urgenza. Il filo della storia è stato un programma di Rete 2, anche della televisione, qui il 9 ottobre del 2012. La puntata è un approfondimento legato proprio al documentario televisivo Il filo della storia, Barack Obama, una lunga partita, andato in onda l'11 ottobre del 2012. È un'occasione per rileggere la figura di Roosevelt come riferimento politico e simbolico nella storia della presidenza americana. Al microfono c'è Michela Daghini e adesso sentiamo questa traccia d'archivio e poi ci ritroviamo.
Con noi c'è Fernando Fascia, autore del libro I Presidenti USA, due secoli di storia, e professore di storia contemporanea all'Università di Genova. Oggi parliamo di Franklin Delano Roosevelt, nato nel 32, lui è il 32esimo, giusto, presidente degli Stati Uniti?
Sì, è il 32esimo presidente degli Stati Uniti, era nato nel 1882 e diventa presidente nel 1932.
Ecco, e apre la... diventa presidente nel 32, apre la cosiddetta presidenza moderna, una presidenza attiva e presente sul piano economico e sociale con il vasto programma di riforme del New Deal. Cosa consistono queste riforme? Vogliamo magari tornarci, professore?
Sì. Ci vogliamo tornare anche perché alcune di queste riforme tornano di grande attualità. Con il New Deal, che vuol dire nuovo patto, un nuovo patto col popolo americano, Roosevelt tenta dapprima nel 1933, appena insediato, di operare un tamponamento rispetto alla drammatica crisi. Non bisogna dimenticare che all'epoca un quarto dei lavoratori degli Stati Uniti erano disoccupati, il 25%. Noi oggi ci preoccupiamo giustamente quando le cifre cominciano ad arrivare alla doppia cifra di disoccupazione, allora era un quarto del totale, il 33% dei lavoratori industriali. Quindi prima tamponamento vuol dire riforma del sistema finanziario, del sistema bancario, tentativo di regolazione del sistema bancario, un tentativo che è durato fino alla fine degli anni 90 del Novecento con risultati piuttosto soddisfacenti. E il secondo, primi programmi di lavori pubblici per dar da lavoro ai disoccupati. Dopodiché nel 1935, di fronte al persistere della crisi, iniziative ancora più incisive volte prima di tutto a ridare fiducia agli americani, in particolare ai lavoratori e all'americano medio, e aumentare il loro potere d'acquisto, rilanciare il loro potere d'acquisto, ovvero prima di tutto l'introduzione delle pensioni di anzianità. Nasce lo Stato sociale, nasce la pensione di anzianità. In secondo luogo, una legge che prevede il riconoscimento del sindacato. Il sindacato dovrà strappare con l'elezione la propria presenza nelle imprese, cioè i lavoratori saranno liberi di eleggere il sindacato e se questo ottiene i loro voti potrà rappresentarli, ma c'è il riconoscimento del sindacato, cosa che era mancata fino a quel momento, era stato oggetto di molte tensioni, di lotte operaie, di tentativi spesso frustrati di organizzazione. E in terzo luogo, un altro rinnovato, più organico, grande piano di lavori pubblici. E la costruzione di dighe, la costruzione di infrastrutture, ad esempio al sud, il sud cambia letteralmente per via di queste infrastrutture, così come l'ovest, ed è lì che si gettano le basi di quella grande rilancio del sud che avverrà nel secondo dopoguerra.
Qui nel 2012 il filo della storia, Franklin Delano Roosevelt riletto a distanza di decenni, il tempo lungo della storia, le scelte e naturalmente l'eredità politica.
Such a bad thing, standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey baby. Put your arms around me, set my world on. That's no lie, hey, you put that spell on me, I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby, I can't deny. Motown lover,
Motown lover,
girl of my dreams, hey.
Girl of my dreams.
When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes, you're my everything. Oh, baby,
oh, baby, ooh.
You put that spell on me, I'll tell you, baby, you know you set me. For your love, can't get enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Tell me one more time, baby.
Do It To Me, Lionel Richie, che non compie gli anni oggi come Phil Collins, che è nato oggi appunto nel 1951 nelle vicinanze di Londra. Collins lo conosciamo come uno dei musicisti più popolari al mondo, prima batterista, poi voce dei Genesis, ha costruito anche una carriera solista incredibile, straordinaria, firmando successi come In the Air Tonight o Against All Odds, oppure ancora Another Day in Paradise. E nel 1988, arriviamo qua, interpreta una delle sue canzoni, una delle sue ballate più belle, più celebri, A Groovy Kind of Love, una canzone nata nel 1965. Collins la incide per la colonna sonora del film Buster, in cui è anche protagonista, e la sua versione raggiunge il primo posto nelle classifiche di mezzo mondo, diventando la più nota interpretazione del brano.
Tracce.
E sempre della serie prima che ne parlino gli altri, Festival di Sanremo. Ebbene sì, quando non era ancora un evento mediatico globale, ma già un campo di battaglia simbolico, possiamo dire, ne stiamo raccontando in questi giorni, perché Il nostro archivio è davvero ricchissimo, ma non solo di interviste a cantanti, di successi e insuccessi, ma anche di, diciamo, di versioni laterali o collaterali a questo evento. Qui siamo nei primi anni 50, tra il 1952 e il 1954, Nilla Pizzi domina la scena alla seconda edizione del festival, conquista tutte e tre le prime posizioni della classifica finale con Vola Colomba, Papaveri e Papere e Una donna prega. Ve ne parlo perché è un caso unico che racconta un'Italia in cerca di certezze come tutti, di melodie comunque riconoscibili, di voci rassicuranti. E poi due anni dopo, nel 1954, a vincere saranno Gino Latilla e Giorgio Consolini con Tutte le mamme. Saremo continua a parlare al paese attraverso appunto questi sentimenti, questi modelli familiari, canzoni che entrano subito nella memoria collettiva. Passiamo al 60, alla decima edizione, credo, forse non abbiamo parlato ieri, ma fa niente. Qui vincono Renato Rascel e Tony Dallara con Romantica. Il festival cresce, si struttura, diventa sempre più centrale nel costume nazionale, ma con la popolarità arrivano anche le prime crepe. Siamo al 1971, 5 marzo, nel programma di Radio Monteceneri, panorama d'attualità, va in scena un vero e proprio processo al Festival di Sanremo. Sono delle analisi, delle critiche, dei commenti che adesso ascoltiamo insieme. Le lodi, ve lo dico già, sono poche, le contestazioni molto, a mio avviso si esagera anche un po', ma appositamente, si è un po' plateali. Si parla di incapacità di evolversi, di sfruttamento commerciale, perfino di morte della canzone italiana e di avanzata della canzone straniera. Giornalisti, osservatori, alcuni li sentiremo adesso, si interrogano sul livello artistico della manifestazione e sul suo futuro.
Sanremo, fine febbraio, 21esimo Festival della Canzone Italiana. È la canzone vincente? Beh, sì, al rovescio. Proprio perché non intendiamo parlare né di questa né di altre canzoni di Sanremo. Vi proporremo invece un piccolo processo al festival vero e proprio. Appunti, testimonianze, osservazioni raccolti sul posto da Gianni Trò.
Ma in fin dei conti, cosa ha una grande importanza nel Festival di Sanremo? Noi proprio non lo sappiamo. L'annuale manifestazione canora della Riviera dei Fiori si sta oramai addormentando nella noia più totale. Celentano, dopo aver proibito l'amore a chi non lavora, ha messo questa volta sotto le lenzuola tutto il coro degli alpini milanesi. Ray Conniff si è presentato con una parte della sezione vocale della sua orchestra, si è impegnato a fondo, convinto di trovarsi ad una manifestazione oltremodo seria, e questo lo possiamo capire quando si sa che vi sono ancora milioni di persone che vedono nel festival l'unica manifestazione canora valida in Europa. Gente che nelle tre serate si sente beata nella convinzione di assistere al fenomeno d'espressione di quelle canzonette che dovrebbero in un certo senso convalidare la solidità musicale della struttura del Festival Sanremese. Tutto è un'utopia.
Sono Aldo Locatelli del giornale Avanti di Milano. Sono presente da 21 anni al Festival di Sanremo. Credo di essere uno dei più anziani che può dare dei giudizi su questa manifestazione. I primi anni sono stati accettabili, gli anni di mezzo un po' meno, e questi ultimi sono addirittura qualche cosa come un piccolo disastro. Noi altri speravamo che il festival, diventando, diciamo, maggiorenne, come si è lo slogan che hanno fatto, che hanno forgiato i giornalisti in questo momento, migliorasse un pochino. 21 anni di studio su una manifestazione, di uno spettacolo teatrale, è una vita intera. ma gli organizzatori hanno una sensibilità da elefanti e non sono proprio riusciti a cercare di migliorare. Sono dei mercanti di soldi alla caccia soltanto di quattrini. Hanno scelto delle canzoni, hanno dato di intendere di aver scelto delle canzoni, le hanno lasciate entrare perché i discografici e gli editori avevano degli interessi per poter entrare in questo festival. I migliori sono rimasti fuori, qui c'è venuta qualche cosa come le mezze tacche e abbiamo fatto in definitiva una piccola sagra paesana che credo non soddisfi troppo la gente. Ad ogni modo il festival è una manifestazione importante. Una manifestazione importante perché dà modo di conoscere a tutti quelli che sono amanti della canzone e che vivono anche per la canzone, di gustare quello che noi sappiamo dare. È peccato che da anni l'Italia, che crede e si vanta di essere la patria della canzone, non ha combinato niente di buono.
Ma povero Festival di Sanremo, insomma, qui era 1971, un vero e proprio processo nel programma di Radio Montecenere Panorama d'attualità.
Sguardi tiepidi di cortesia, situazioni facili, la tua strada non è più la mia. Non scem, baci tu, non scem, torno su. Il rosso, il verde, il nero, ma il mio
Anna Oxa, e adesso parliamo di suoni, sì, ma soprattutto di rumori che possono trasformarsi in suono. C'era qualcuno che quando se c'era la lezione di musica al ginnasio ci chiese cos'è il suono e ci fece studiare a memoria il significato del suono. Il suono è un fenomeno sonoro che desta all'udito una sensazione di, non mi ricordo più, comunque alla fine c'era la parola rumore, e di rumori parliamo perché c'è un rumore che torna ogni inverno e che non serve a disturbare ma a scacciare. È il rumore di Bandier Gennaio, non oggi ma domani, che è il 31, una tradizione popolare radicata soprattutto nel Locarnese, in cui soprattutto i bambini sfilano per le vie trascinando latte, barattoli di latta, facendo chiasso per mandare via simbolicamente l'inverno, aprire la strada a un nuovo inizio, a nuovi inizi. È una pratica antica, semplice, collettiva, che vive di gesti ripetuti e di voci giovani. E ecco cosa abbiamo trovato nel nostro archivio: una traccia del 2016. La voce è quella di, non solo, ma la protagonista, diciamo, la giornalista Camilla Mainardi, nella trasmissione Soggetti Smarriti, ne raccontava il senso e l'atmosfera, restituendo il valore di una tradizione che appunto continua a esistere proprio perché viene tramandata anno dopo anno.
Soggetti smarriti.
E gennaio era un mese duro, era anche l'isolamento. Pensiamo al fatto che al Maggio e Leventina e nello Sernone rimanevano praticamente isolati.
Viene gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato, fra le cui rive giace come neve, il mio corpo malato, il mio corpo malato.
Le fo gener, le sa febrer. Praticamente scacciamo gennaio, è andato via gennaio, arriva febbraio.
Nome: Bandir Gennaio. Genere: manifestazione popolare. Anno di nascita: si perde nella notte dei tempi. Origine: arco alpino. Segni particolari: produce fracasso.
Sono distese lungo la pianura bianche file di campi, son come amanti dopo l'avventura, neri alberi stanchi, neri alberi stanchi.
Scacciare il mese crudele, gelido in bianco e nero, bandirlo, escluderlo dalla collettività. Un rito antico di altre realtà ed altri inverni, un soggetto smarrito e poi, in qualche modo, in qualche luogo, per qualche ragione, ritrovato. Come Locarno, per esempio, dove l'appuntamento si rinnova, come ci ricorda Giovanni Monotti, presidente della Pro Città Vecchia.
L'idea che sta dietro, quindi il senso della manifestazione, è proprio quello di scacciare l'inverno e annunciare così l'arrivo della fiorita primavera.
Oggi sopravvive qua e là un aspetto ludico del bandigenè, ma il mese di gennaio un tempo era spaventoso e andava spaventato e scacciato. Rito scaramantico contro l'inverno e rito propiziatorio della primavera, la stagione del disgelo, della fioritura e della giovinezza esplosiva ed esuberante, come dal racconto del professore emerito Ottavio Lurati.
Bandì voleva dire allontanare giuridicamente gennaio, cioè non era una decisione che veniva presa dalla gente, ma veniva presa dalla comunità dei giovani, non solo a Locarno, non solo in Ticino, ma anche nella Svizzera tedesca, avevano un inquadramento giuridico, tant'è che per esempio ricevevano ancora le chiavi della città quando c'era il carnevale. Ebbene, questi decretavano l'espulsione, scherzosamente evidentemente, di gennaio. È il bandirlo, è il dirgli che tu sei estromesso dalla comunità. Il bando è l'annuncio ufficiale di una autorità giuridica. Ebbene, il genè viene bandito gennaio, che è il mese che fa da porta all'anno, il genè viene bandito con dei rumori che non sono i rumori che servono a scacciare gli spiriti maligni, ma sono la cosa più a buon mercato di cui potevano disporre i giovani per segnare la loro presenza, in modo che fa rumor, fa fracas, costava una gota e richiamava molto l'attenzione. I giorni della merla, che sono in contemporanea, i giorni della merla non hanno nulla a che fare, come si racconta in certe scuole, con la merla che entra bianca e esce annerita dal fumo, ma hanno rapporto col fatto che la gente, sempre in gennaio, il periodo di vaticini, guardava alla merla, cercava di interpretare il cinguettio della merla per vedere quale anno ci sarebbe stato. Un tempo c'era una comunità che si rinsaldava sia nel Bandigenè sia nel Carnevale, e poi venivano le sagre, anche quelle erano un elemento, cioè le feste religiose erano un momento di ricompattamento della comunità. Noi avevamo un tempo, per secoli, una comunità molto salda, mentre oggi mi sembra che tutto si inscialbisca e ognuno è imprigionato nella propria individualità. Forse in questo senso siamo più poveri noi del nostro tempo.
Viene febbraio, il mondo è a capofino, ma nei conviti in piazza lascia i dolori vesti d'Arlecchino. Il carnevale impazza, il carnevale impazza. L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza. Nei primi giorni di malato sole, la primavera danza, la primavera danza.
Alla fine soggetti smarriti, questo era il titolo della rubrica del 2016, andata in onda in questi giorni. Non è un soggetto smarrito Bandir Gennaio, perché si rinnova ogni anno e quest'anno l'evento si svolge tra l'altro in maschera, si intreccia per la prima volta con il Carnevale di Locarno, il corteo accompagnato, prendete nota, da gughe musicali, e si concluderà in Piazza Grande a Locarno, appunto, con saluti ufficiali, una merenda per i più piccoli, iniziativa anche qui come nel 2016, abbiamo ascoltato, organizzata dall'associazione Pro Città Vecchia, che celebra i 50 anni di attività in collaborazione con la Stranogiada. Allora, domani, sabato 31 gennaio 2026, ritrovo, segnatevi, 16:15 in Piazza Sant'Antonio, ovviamente a Locarno, per una nuova edizione del Bandir Gennaio, Bandigenè.
You're right.
14:56 minuti, dunque USA, sto facendo il riassunto di questa puntata, l'ultima puntata della settimana di Tracce. Abbiamo parlato di usanze che resistono e questa direi è una bella notizia, di tradizioni che fanno rumore, di leader che segnano il tempo, di canzoni che accendono entusiasmi ma anche polemiche. Oggi appunto ci hanno le Tracce, ci hanno parlato del Bandir Gennaio, di Sanremo, di Gandhi, di Roosevelt, tra memoria collettiva e costume popolare. Il passato resta comunque in ascolto e lo sarà di nuovo lunedì prossimo dopo le 14 con una nuova puntata di Tracce con Enrico Alberti.
Tracce,